I giochi dell'armonia presenta.
Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Terzo incontro. L'ascesi.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questo appuntamento di oggi noi andiamo al secondo verbo contro cui sbattiamo nella narrazione della trasfigurazione. Noi ci troveremo, dopo aver visto nella puntata precedente questo prendere a parte, il verbo paralambano, e noi adesso andremo a questo li portò su un monte alto. Li condusse su un alto monte, le traduzioni danno varie cose, ma il verbo in sé parla di anafero, vuol dire in sé far muovere dal basso verso l'alto. Ecco, una volta che ci siamo lasciati condurre fuori dalle cose, il movimento orizzontale deve preludere al movimento verticale. Li condusse in alto, li portò verso l'alto. Qui si dice che è un alto monte. Che cosa vuol dire tutto questo? Il codice del monte lo vediamo fra un pochino ed è assolutamente imprescindibile. Però la cosa fondamentale è questa storia del essere portati in un luogo più alto. Nella spiritualità cristiana si chiama ascesi. Ecco. Che cos'è l'ascesi? Noi purtroppo, con le categorie un po' moraliste, un po' volontariste, che secondo le epoche della predicazione cristiana hanno saputo imbruttire i segreti cristiani, abbiamo fatto dell'ascesi un problema di forza, di volontà, di negazioni, di castrazioni e tutte queste cose qui. L'ascesi è andare più in alto, cioè il punto è la meta, non è ciò che si lascia, ed è assolutamente necessario vivere una dinamica di ascesi, è assolutamente necessario salire, ma non nel senso di migliorarsi, non nel senso di essere più bravi, non so che cosa, no, nel fatto di passare dal livello degenere al livello nobile. Dal mediocre al sublime. È il viaggio essenziale della vita. Questa cosa qui è necessaria. Noi da bimbi desideriamo diventare ragazzi e da ragazzi adulti e quindi autonomi e quindi saggi. E alla fine in qualche cuore illuminato scopri che quello che c'è da desiderare è il cielo, l'ultima ascesa. Ma è bello. Vivere è crescere, vivere è fare dei salti, è fare Pasqua, è uscire, è trovare qualcosa di più grande. Grazie a Dio, i misteri della vita, dell'esistenza non sono mai terminati, sono sempre a nostra disposizione come qualcosa di mai sondato fino in fondo, mai del tutto capito. Le persone sono qualcosa da scoprire ancora meglio sempre. Non sappiamo mai veramente, fino in fondo, il segreto delle persone. E non sappiamo mai, fino in fondo, il nostro proprio segreto. Noi dobbiamo crescere costantemente, lasciarci educare. Anche il verbo edurre, educare, condurre fuori, è analogo a tutto questo e di fatto è anche una buona traduzione di questo verbo. Lasciarci educare, lasciarci portare a qualcosa di più bello, qualcosa di più grande. non accontentarsi in un certo senso o far leva sulla nostra voglia di novità, la nostra buona curiosità, quando vogliamo arrivare a qualcosa che ancora non è a nostra disposizione. E allora, è il tema questo, che spiega fino in fondo, in maniera un pochino più esistenziale e meno moralista, tutto il tema del combattimento con il male. Il tema dell'essere condotti fuori, il tema dell'essere condotti in alto, è il tema dell'uscita dal peccato, il tema dell'uscita dall'Egitto, il tema dell'uscita dalle schiavitù, è il tema del essere rigenerati. Il suo contrario è la discesa, la degenerazione. La logica della degenerazione è l'obbedienza alle istanze più basse. La logica della rigenerazione, del rinascere dall'alto, direbbe il Vangelo di Giovanni, è la logica dell'obbedire alle chiamate più alte. Il monte alto, le cose alte, le cose grandi, le cose grosse, le cose che non sono banali, le cose che un cuore superficiale non conta, non cerca. Le cose che cerca un cuore nobile, le cose che cerca chi veramente sta cercando la bellezza. Dobbiamo accogliere questo tema della ascesa come il tema che spiega molto meglio il combattimento spirituale. Se noi andiamo a esaminare quelli che sono i peccati capitali, secondo la tradizione occidentale, i pensieri maligni, secondo la tradizione orientale, il punto del combattimento per ciò che a noi spetta di qualcosa che non si può fare senza la grazia è collegato a qualcosa che dice San Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 5: obbedite ai desideri dello spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. Quando è che uno ascende? Quando c'ha una meta bella, quando c'è qualche posto bello in cui andare. Come noi potremmo lasciarci portare fuori dalla lussuria finché non vediamo che cosa c'è di bello nelle relazioni limpide, quanto c'è di favoloso nelle relazioni dove le cose vengono rispettate secondo la loro verità e non vengono trattate come cose, appunto. Quando le persone sono persone e non sono strumenti, come saremo portati fuori dalla gola se non sperimenteremo, se non desidereremo di stare più limpidi, di essere possessori della realtà e non intontiti, di essere sobri e non ebri di cose che ci fanno perdere il contatto con la realtà? Come potremmo combattere contro gli appetiti se non vogliamo mangiare meglio, se non vogliamo avere di più? Ma come si uscirà dall'orgoglio finché uno non capisce la bellezza dell'umiltà, finché uno non capisce la pace che c'è per chi smette di essere un pastore del proprio ego? Ma come potremo capire tutto il discorso che dobbiamo fare con questa avventura nella trasfigurazione, nel entrare nella bellezza, se la bellezza non ci attira? Se la bellezza non è il motivo, il motore, la bellezza, la gioia, la vita vera, la vita autentica, come potremo uscire dall'avarizia se non capiamo quanto è bello fidarsi di Dio e lasciare ogni atteggiamento ansioso, perché questa è la pasta dell'avarizia, l'ansia, il possesso come garanzia, come sicurezza, e diventiamo incapsulati dentro una logica, che è una logica distruttiva, che è una logica dove tutto è preoccupazione. Ma se noi non facciamo il salto dentro la bellezza di vivere da figli e non da autoreferenziali, da persone che devono risolversi tutti i problemi da soli, ma come faremo a uscire dall'invidia e la solitudine che l'invidia impone se non scopriremo quanto è bella la fraternità, la condivisione, la comunione, il godere della bellezza altrui. Ma cosa sarà mai il nostro combattimento contro l'invidia se non è un'ascesi verso le cose belle, gioiose, l'allegria di stare anche rilassati con il prossimo e non sempre in competizione? Come potremo uscire dall'ira finché non capiamo quanto è bello affidare a Dio le nostre cause, affidare a Dio la nostra giustizia? Quanto è bello lasciare che Dio conduca le cose e non essere noi giustizieri, spesso sadici, di quello che gli altri ci hanno fatto o di quello che pensiamo dobbiamo rivendicare. Che vita è la vita di un iroso? È una vita rabbiosa, è una vita sempre a rischio di degenerazione. Ma come potremo goderci veramente la bellezza della vita se non ascendiamo fuori da quella paura di agire e di farsi male che è l'accidia, la pigrizia che ci incastra dentro giri vuoti, che ci fa fare cose che una dopo l'altra ci appiattiscono, ci sviliscono, ci impoveriscono? Ma quanto è bello fare qualcosa di bello, per l'appunto, con la bruttezza, diciamo così, verbale della frase. Il punto è che c'è tanto di bello da fare e quando noi siamo nella corsa della vita è bello, dobbiamo desiderare queste cose qua. L'ascesi dal nulla, dal vuoto, dal flaccido, dallo sgonfio verso la sfida, le cose belle da fare, risolvere le problematiche della vita, affrontarle e vivere. Questo è una felice ansia che il Signore porta sulla terra, un fuoco che Lui vuole accendere, la gioia di fare le cose. Come potremo noi vivere bene se non combattiamo contro l'ottavo pensiero da noi inglobato fra invidia e accidia, da noi occidentali, che è il pensiero della tristezza, il farci incastrare dentro l'amarezza, vivere di amarezze? Ma come possiamo, in quale maniera potremmo essere pienamente noi stessi se non viviamo queste ascesi, se non viviamo questo muoverci verso qualcosa di bello? Invidia, ira, accidia, avarizia, gola, superbia, lussuria, tristezza, sono le tristi strade del nostro piattume, del non essere noi stessi. In fondo, quando ascendiamo, quando ci lasciamo condurre, quando entriamo nel combattimento che queste cose ci richiedono e che si affrontano, ripetiamo, perché questo è il punto fondamentale, solo con la grazia, solo per amore, solo con l'amore di Dio e solo per bellezza. Ecco, finché noi non puntiamo la bellezza, ma come potrà essere interessante la nostra vita? Come la nostra vita potrà non essere altro che una banalità? Allora, l'ascesi non è una questione di dettame morale o di perfezionismo, è una questione di felicità, di bellezza. Ma chi non sta in una dinamica di ascesi non può essere felice. Chi non sta combattendo contro le proprie degenerazioni non può che essere l'ombra di se stesso. Le persone che rimandano il momento in cui affrontare i mostri e mettersi in preghiera, a farsi portare in disparte, come dicevamo nella precedente trasmissione, e iniziare il meccanismo, iniziare a farsi condurre in alto, restano così nell'ombra della loro vita mancante. Il mondo è pieno di santi mancati, il mondo è pieno di gente che non ascende, di gente che potrebbe essere favolosa, bellissima, di gente che sta sprecando la grazia. C'è una tristezza che può venire nel cuore di un evangelizzatore quando vede tante persone banalizzare l'annunzio del Vangelo, quando vedi tante persone non partire, restare lì, restare nella fossa, tanificare nella fossa, abituarsi a stare nel mediocre. Dobbiamo assolutamente farci portare alle cose più grandi. L'uomo è questa grandiosa freccia dalla terra al cielo. L'uomo con la sua posizione eretta è una freccia verso il cielo. Noi gioiamo quando vediamo un bimbo che fa i suoi primi passi, no? Inizia a camminare, che bello vederlo, vedere che piano piano, anche in mezzo a tentennamenti, però inizia a essere un uomo, una donna, una persona, qualcuno che ha questa posizione bella, nobile, eretta, regale. Noi siamo fatti per ascendere, noi siamo fatti per la bellezza, noi siamo fatti per le cose alte. E dopo aver sottolineato quanto è importante ascendere, dobbiamo capire che qui compare questo tema dell'alto monte, alto monte, un monte alto. Altri testi parleranno addirittura di monte altissimo. Qui andiamo dove? In vetta. Monte alto, dove stiamo? Scesi da questo monte, loro troveranno subito la Galilea e tutti questi ambiti. Perché dovremmo essere in Galilea? Allora, lì da quelle parti ci sta un monte che è peculiare. Tutta questa grande altezza non è, parliamo di un monte relativamente alto e peraltro circondato anche da altri monti che tutto sommato non sono più bassi, ma è isolato. Ecco, il Tabor è questo monte che è ipotizzato, sarà quello il posto. Beh, se un posto adatto c'è, è quello. La cosa interessante è che proprio c'è questo monte che peraltro è vicino a Nazareth, un monte che Gesù conosceva sicuramente. Il problema è che perché non dice il monte Tabor? Perché non lo dice esplicitamente? Perché non è la collocazione geografica la cosa che più ci interessa in questo testo, ma il fatto che è un monte alto, cioè è il codice del monte. Altre volte torna questa tematica imbarazzante, no? Il sermone del monte, salì sul monte e parlò, siamo al capitolo 5 del Vangelo di Matteo, e lì fa il discorso più magniloquente che abbiamo già citato in un'altra trasmissione, appunto, dove Gesù fa proprio una rivelazione grandiosa della volontà di Dio. E noi questo monte lo andiamo cercando e cerchiamo di capire, ma dov'è, dove non è? È vicino al lago di Tiberiade, siamo da quelle parti, appena chiama i discepoli per cui sta lì, scende e fa miracoli in Galilea, siamo da quelle parti. E continuiamo a dimenticare che non interessa molto all'evangelista darci il punticino specifico, anche se parliamo di una cosa perfettamente reale e che non dobbiamo far diventare un codice astratto. Comunque il problema è che all'evangelista, più che dirci qual è il posto, ci dice che tipo di posto è. È un monte alto, dice, va bene, e allora che cosa ci guadagniamo con questa specificazione? È che nell'Antico Testamento il monte alto non è una cosa qualsiasi. Il monte alto è il luogo dove si va in disparte con Dio. È il luogo dove si fanno i salti di qualità. Noi dobbiamo capire che il monte già compare con Noè come il luogo dove si approda, il monte Ararat, il luogo dove si esce dall'acqua, ci vuole qualcosa più alto dell'acqua. E lì già possiamo iniziare a cogliere cose importanti per la nostra vita. Ma poi piano piano apparirà attraverso le storie che si susseguono il monte per eccellenza, e sarà il monte Sinai, e sarà l'Oreb, il luogo appunto dove Mosè dovrà ascendere e stare solo con Dio. Un altro poi si chiama Elia e dovrà ascendere e stare solo con Dio. Ma guarda tu, questi due signori nel testo della Trasfigurazione compaiono come i due testimoni. Ne parleremo meglio in una trasmissione dedicata a questi due signori, ma è interessante. Il monte compare qua e là come il luogo dove si guarda tutto da un'altra prospettiva. Sarà molto interessante vedere una cosa. Quando si va su Monte Tabor, in Terra Santa, la cosa che si guarda è in basso. La cosa che si guarda è verso la pianura e si vede uno spettacolo grandioso lì. Da Monte Tabor c'è una visuale splendida. E così in genere si fa dai monti. E invece qui bisognerà guardare da un'altra parte. Qui si sale verso il monte perché Dio ci deve parlare di sé. È curioso. Loro non guarderanno il panorama, guarderanno Gesù. Sul monte vedranno Gesù in un luogo che, sotto il punto di vista antropomorfico, è più vicino a Dio. E conosceranno chi è Gesù secondo il Padre. Conosceranno il segreto di Dio perché sono in una zona più vicina a Dio. Allora non è un problema di guardare in basso, non è un problema di guardare alle cose con il senso del dominio. Un altro porta su un monte. Il demonio porterà Gesù sul monte nella terza tentazione nel Vangelo di Matteo, seconda nel Vangelo di Luca, dove chiederà a Gesù di guardare in basso e guardare le cose. Invece Gesù porterà i discepoli sul monte per guardare Dio, per vederlo più da vicino. È interessante. Noi prendiamo le posizioni per guardare in basso o per guardare in alto? Per guardare verso gli uomini e sentirci migliori di qualcuno? O per fissare lo sguardo nella grandezza, nella bellezza di Dio, per vedere meglio il volto di Dio, per capire meglio il Padre Celeste? Ecco, il cambio di prospettiva è proprio questo. Qui risiede il regalo di non vedere più le cose come un potere, ma come una relazione. Il parallelismo interessante con la tentazione in cui Satan offre a Gesù di avere i poteri della terra, di guardare in un istante tutti i regni della terra, si oppone a questa avventura. Andare più in alto per capire dall'alto le cose, per capire le cose secondo Dio. Infatti è proprio questo il punto. Dal basso le cose sono viste secondo orizzontalità. Dall'alto si vedono tante cose che uno non calcola. Quante volte, per esempio, i figli si lamentano dei genitori, i genitori sanno cose che i figli non sanno. Quante volte, anche nella gestione della parrocchia, della chiesa, il parroco, il vescovo, prendono decisioni perché hanno uno sguardo più lungo, hanno uno sguardo più teologico, hanno uno sguardo che ha riferimento più a Dio, mentre uno sta lì sotto e vede il proprio problemino e l'assolutizza. Noi stessi o guardiamo il problema per il problema, incastrati, incapsulati, incistati in quello che ci sta succedendo, oppure guardiamo le cose dalla prospettiva di Dio. Guardiamo le cose secondo una vicinanza maggiore a quello che Dio è. Quando uno guarda le cose dall'istante, vede poco. Quando uno guarda la distensione della storia, guarda le cose dall'alto della storia, vede tutte le cose che possono succedere. Una sofferenza di un ragazzo può essere la strada di una grande grazia, può essere la strada di una grande evoluzione. Un momento di dolore può essere un momento di grandissima crescita. Una delusione può essere un momento di sapienza. Questo per fare degli esempi, ma ne possiamo fare tanti altri. Tante cose che ci sembrano importantissime possono essere molto banali. Tante cose che ci sembrano imprescindibili possono poi diventare in realtà piuttosto ridicole. Ecco, dobbiamo salire con il Signore Gesù sul monte, guardare le cose secondo la prospettiva di Dio, guardare le cose non per vedere secondo logiche umane, ma secondo la logica di Dio, che è Padre.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Terzo incontro. L'ascesi.